con tua moglie che lavava i piatti in cucina e non capiva. Con tua figlia che provava il suo vestito nuovo e sorrideva. Con la radio che ronzava per il mondo cose strane e il respiro del tuo cane.
Siamo noi, ci siamo, a ridaglie.
Coi tuoi santi sempre pronti a benedire i tuoi sforzi per il pane. Con il tuo bambino biondo a cui hai donato una pistola per Natale, che sembra vera. Con il letto in cui tua moglie non ti ha mai saputo dare e gli occhiali che tra un po' dovrai cambiare. Com'è che non riesci più a volare? 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 Con le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente. Con la tua tranquillità, lucidità, soddisfazione permanente. La tua coda di ricambio, le tue nuvole in affitto, le tue rondini di guardia sopra il tetto. Con il tuo francescanesimo a puntate e la tua dolce consistenza. Col tuo ossigeno purgato e le tue onde regolate in una stanza. Col permesso di trasmettere e il divieto di parlare e ogni giorno un altro giorno da contare. Com'è che non riesci più a volare? 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 Con i tuoi entusiasmi lenti, precisati da ricordi stagionali. E una bella addormentata che si sveglia tutto quel che le regali. Con il tuo collezionismo di parole complicate. La tua ultima canzone per l'estate. Con le tue mani di carta per avvolgere altre mani normali. Con l'idiota in giardino ad isolare le tue rose migliori. Col tuo freddo di montagna e il divieto di sudare e più niente per poterti vergognare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?
Tra proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Non tre giorno fa di mal, per di nulla sarà dir, ne ho mai tempo son portar, mangiar male e mai dormir.
Signorina, lei è il suo primo nome?
Sì, signora.
Sono Catherine Lelier. Si sieda, prego.
Grazie, signora.
Vuole bere qualcosa? Gli ho ordinato un tè.
Non si disturbi.
Ma sì. E un altro tè, per favore. Allora, le spiego subito la nostra situazione. Abitiamo in una casa un po' isolata, vicino a un piccolo centro, molto grazioso, a circa 10 chilometri da qui. La casa è grande, non lo nego, ma praticamente siamo in tre. La figlia di mio marito viene solo per il weekend e neppure sempre. Ogni tanto riceviamo degli amici, certo un lavoro in più, ma la casa è ben organizzata.
Il lavoro non mi spaventa, signora.
Di solito io cucino. E mio marito fa la spesa una volta alla settimana, o meglio facciamo l'ordinazione tramite Minitel. Quindi avrà abbastanza tempo libero.
Io so cucinare.
Ah sì? La casa è isolata, non sembra troppo.
Non lo so.
Beh, ci organizzeremo. Qualche volta posso accompagnarla in città. Mi occupo di una galleria d'arte.
Non vuole vedere le mie referenze?
Ah sì, certo.
La signora Dutois non può più tenermi perché il marito è morto e lei va a vivere con il figlio in Australia.
Ah, guarda. Allora è libera da subito?
Sì. Sono stata parecchia dalla signora e non c'è mai stato niente da ridire. Può chiedergli. Lì c'è il numero di telefono e l'indirizzo.
La chiamerò questa sera. Ma credo che andrà bene. Non vedo perché no. La prima volta non è tanto facile trovare la casa. La verrò a prendere alla stazione. Si è informata sull'orario dei treni? Sa già che ora arriva?
Alle 9. Alle 9 di mattina.
Perfetto. E quando pensa di poter... Diciamo che sono martedì?
Martedì?
Sì.
Sì, martedì. Oggi che giorno è?
Sabato. Le resta domenica e lunedì. D'accordo?
Sì, martedì va bene. Grazie, signora.
Allora, affare fatto. A martedì.
La signora Dutois mi dava 5.500.
Ah, già, mi scusi. 6.000?
D'accordo.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutte.
Siamo in ritardissimo, abbiamo avuto dei mega problemi tecnici, ma li abbiamo risolti.
A quanto pare ci proviamo. Scusate, l'audio sarà bassissimo, ma è un nuovo file, è andata così.
È stata un'agonia, abbiamo la voce tremante, però eccoci per una nuova puntata delle Ladre di Popcorn. Allora, diciamo subito il titolo di questo bel film, che ci terremo a dire che ci è stato consigliato da uno dei nostri più fedeli ascoltatori.
E volete e potete farlo tutti, immagino. Quindi se avete dei film da proporci o se volete chiamarci perché l'avete visto e volete assolutamente dire la vostra, al solito
eustachio@posta.indivia.net oppure ci chiamate al
351 91 27 269.
Allora, il film di stasera si chiama Il buio nella mente, titolo originale...
La cerimonia.
Lo facciamo dire... la nostra ladra, quella bianco che sa meglio il francese della sottoscritta. E è un film
del 1995.
Del 1995. Regista
Claude Chabrol.
Chabrol, che è un regista che è stato, ha iniziato con la Nouvelle Vague, è uno dei massimi, cioè dei fondatori della Nouvelle Vague, dunque direi cinema neorealista francese.
Sì, per chi, insomma, facciamo anche il momento storia del cinema. Esatto. Inizia nella fine, metà, fine anni 50. Gli altri che vi potete andare a smanettare sono Godard, Truffaut, Rivette, Romer,
Antonioni per l'Italia, e sempre una bella corrente cinematografica. Appunto, questo film però è del 95, e dunque siamo verso la fine della Nouvelle Vague, e abbiamo degli attori abbastanza importanti, specialmente le attrici femminili. Abbiamo Sophie, che sarà la servetta, appunto, interpretata da Sandrine Bonner.
Che è quella che avete sentito qua in questa scena, insomma, che sta venendo assunta.
La capa è, si chiama Catherine nel film ed è interpretata da Jacqueline Bisset.
Che sì, è un'attrice molto famosa, se ve l'andate a cercare l'avete vista di sicuro, è stata, diciamo, ed è anche importante poi per la trama del film, perché insomma c'è anche un po' un rimando alla sua, a questa, la vera storia di Jacqueline Bisset, che è stata considerata una delle attrici più belle della storia, ha lavorato con tutti i registi francesi più importanti.
Io la ricordavo per un film italiano invece, che si chiama La moglie della domenica, e con Mastroianni mi sembra c'è anche. Comunque una bellissima e bravissima attrice.
Invece c'è lei giovanissimo in Effetto notte di Truffaut, insomma l'avete vista di sicuro.
E poi ci sono, quindi per ora vi abbiamo detto che c'è la capa, diciamo, di questa grande casa borghese, la servetta Sophie, ci sarà un altro personaggio che vi introduceremo dopo, introdurremo dopo, che è sempre un personaggio femminile, e gli altri personaggi del film sono il marito della padrona di casa, la figlia femmina e il figlio maschio.
Classico quadretto da famiglia, classico, mulino bianco.
Esatto, classico quadretto borghese. Decidiamo di dare importanza principalmente ai personaggi femminili, che sono appunto la Catherine, la capa, Sophie e la terza personaggio che vi descriveremo dopo, perché quello su cui stavamo ragionando è la grande domanda di come si giudica un bel film.
Esatto, e quindi ci è venuto in mente che esiste questo un po' gioco, perché è nato come un fumetto, in cui praticamente c'è un... Adesso non mi ricordo mica come si chiama. Vabbè, l'effetto... L'effetto Bechdel. Okay? Il test di Bechdel. Che lei era questa fumettista femminista che in una sua striscia molto famosa a un certo punto fa una scenetta tra due ragazze che escono dal cinema e si chiedono: ma tu come valuti un bel film? E le regole sono: se ci sono almeno due personaggi femminili che parlano tra di loro per un quantitativo ragionevole di tempo di qualcosa che non siano uomini.
E che per di più questi personaggi femminili abbiano un nome, quindi abbiano dell'importanza all'interno del film. Dunque,
secondo... Ci siamo fatte due domande e
secondo
forse...
questo criterio risulta un bel film, infatti consigliamo vivamente la visione. E, oltre alla presentazione dei personaggi, sul film c'è da dire che vabbè, è ambientato in Francia, Francia del Nord, sembra dall'ambientazione.
Sì, c'è il tempo de merda, piove sempre, esatto. C'è un sacco d'alberi, quindi sembra il nord della Francia.
Le musiche sono state fatte appositamente dal figlio del regista.
Che tra le altre ha passato tutta la vita a fare solo le musiche per il padre, non sappiamo cos'altro fa nella sua vita.
Esatto. E che in realtà il film è tratto da un romanzo del 77 che si intitola La morte non sa leggere, di Ruth Randell.
O Randell, boh, chi lo sa.
Questo non so come si pronunci. È girato in pellicola, dunque caratterizzato da questi colori un po' freddi, durante tutto il film abbiamo musica classica e opere che lo accompagnano e che descrivono molto bene il film.
Sì, anche perché c'è uno dei personaggi che è appunto il padre, che lo vedremo a un certo punto,
padre borghese,
che è proprio caratterizzato da questo ascolto della musica classica costante in questa casa enorme, ve la dovete immaginare, casa di campagna col giardino
sì, è una reggia,
esatto, due piani, mille stanze, eccetera eccetera. c'è sempre o quasi sempre un disco di musica classica che va.
E che ha il ritmo che va calzando a seconda di che cosa sta succedendo nel film. È molto bella questa cosa. Proviamo a descrivervi un po' fisicamente i personaggi, così vi spieghiamo cosa è accaduto nella scena che vabbè mi ha fatto sentire. Allora, appunto, la padrona di casa, Katrina, è una donna bellissima, molto elegante, molto magra.
Ora, verso la fine della, insomma, cioè, avrà quanto?
Una cinquantina d'anni, sì. Mentre suo marito invece è già bello andante, chiaramente...
Il classico francese un po' ben tenuto ma con la panza, diciamo, sì, quell'effetto lì.
La panzettina.
La panzettina, esatto.
E mentre la servetta, Sophie, è una donna anoressica.
Sì, magrissima, questa faccia lunga, quadrata.
Molto spigolosa.
Sì, con questi capelli biondi, lunghi, lisci.
E una frangetta cortissima.
Esatto.
E sempre col viso un po' imbronciato.
E proprio il film inizia con questo inizia così il film, con questo dialogo nel bar tra queste due donne. Pian piano si capisce, come insomma l'avete capito anche voi, che questa signora cerca una domestica e sta assumendo Sophie. Okay.
Sta assumendo Sophie, si incontrano al bar e decidono, pattuiscono anche il pagamento, come sentite. Tra l'altro, curiosamente, siamo andati a
capire quanti soldi di quanti sky si tratta.
Di
qua.
Quanti soldi si tratta il pagamento mensile, e i 6.000 franchi di cui parlano corrispondono circa a 900 euro attuali.
Più il vitto alloggio, perché comunque lei le viene offerto di andare a vivere in questa casa con la sua stanza
e la sua televisione. E insomma, quindi anni 90, risulta una buona paga, 900 euro al mese per fare la schiava. Ora vi facciamo sentire una prima clip, ho detto clip come i nostri colleghi, una prima clip in cui a tavola la famiglia parla di Sophie.
Comunque l'hai presa in prova, no? E invece no. Ho dimenticato di dirglielo come un idiota. Ma sono sicura che andrà tutto bene. Me lo sento.
Allora, bisogna che qualcuno...
Non se ne parla nemmeno.
Speriamo che non sia troppo racchia.
Perché? Ci vuoi provare per caso?
Non gli può rimproverare di amare le cose belle. La sua domanda è pertinente.
Grazie, Gugu.
Di niente. E come tutte le domande pertinenti, richiede una risposta ad hoc.
Sapete... Non so che dire. Non l'ho notata. Ad ogni modo, non è un mostro. Se no me ne sarei accorta.
Speriamo che non sia come l'orango della settimana scorsa.
Ah, non c'è confronto. Avete finito?
Sì.
Per me va bene.
Sì.
Pur di non mangiare molluschi.
Comunque lo potrete giudicare voi stessi in azione da martedì. Arriva con il treno delle 9.
E qua a cena la famiglia Borghese si interroga su chi sarà questa nuova domestica e fa un po' di domande a Katrin, e intuiamo già che la cena è un momento un po' importante che il regista vuole dare a questo film, un po' il momento diciamo in cui la famiglia si riunisce e sì, è l'unico momento magari in cui sta insieme.
Sì, in tutto il film comunque il momento dei pasti è sempre una svolta della trama, o comunque una situazione in cui vengono approfonditi molto i caratteri dei personaggi. Poi ovviamente è la prima volta che vediamo la famiglia, vediamo i figli e il marito, e c'è anche un po', si delineano tutti i caratteri, no? Lui, il ragazzino, è il classico adolescente, la figlia maggiore, come avete sentito, è un po' più critica, un po' più, insomma... che ha un rapporto anche conflittuale col modello di vita della famiglia, eccetera, eccetera. E è interessante che comunque loro ne parlino anche, cioè si capisce che l'ansia di non avere una domestica,
sì,
è una cosa molto importante per questa famiglia, cioè che sono mesi evidentemente che ci stanno lavorando, che non trovano la persona giusta, e che questa cosa della scelta del personale di servizio è molto topica come momento della vita familiare.
Sì, in più un'altra cosa che abbiamo notato è che questa scena della cena, come anche le altre scene in cui mangiano, è un po' girata alla francese, ci è venuto da dire, quindi questa ripresa un po' dall'alto che prende il tavolo con tutti i personaggi, ma non prende la visuale di un personaggio.
Sì, non ci sono soggettive che cambiano a seconda di chi sta parlando, eccetera. È proprio il tavolo visto dall'alto, col cibo anche in primo piano. E per tutto il film è così, cioè tutti i pasti sono ripresi così.
Dunque, si stanno ponendo appunto delle curiosità su Sophie, che deve ancora arrivare, e lunedì la Catherine va a prendere
martedì.
Martedì.
Aveva Catherine, solo domenica e lunedì per vivere
per
ancora.
Vivere ancora. E Catherine va a prendere in stazione Sophie e vediamo arrivare questo treno verde, il tutto accompagnato da una musica che rende l'idea della curiosità, è un po' vispetta come musica. E qua inseriamo anche il discorso dei colori, è un regista che usa molto i colori con valore simbolico, dunque ci è venuto da pensare l'arrivo del treno verde, verde speranza,
sì.
Anche se il verde è anche un po' l'invidia, c'è un po' il mix di queste cose.
Sì, però è interessante perché appunto, come abbiamo detto prima, siamo in questa ambientazione dai colori molto freddi e grigi, piove, non c'è mai il sole, e però dietro questo sfondo un po' grigio il regista mette un sacco di particolari invece ipercolorati, sì, che cercheremo di leggere insieme, che quindi cioè
è evidente che vuole dire qualcosa,
esatto,
con quei colori. Va a prenderla in stazione, Sophie tra l'altro aveva preso il treno prima, dunque era già arrivata, e andando a casa in realtà si imbattono nel terzo personaggio femminile che vi anticipavamo prima, che è una signora che lavora alle poste,
magrissima anche lei, coi capelli rossi, le treccine, la frangetta,
molto sbarazzina,
esatto,
che si chiama Jeanne nel film, che è interpretata
dalla Isabelle Huppert,
che a quanto pare è un'attrice che utilizzerà molto Chabrol durante,
sì, a partire dagli anni 70 sono praticamente una coppia fissa in tutti i film di Chabrol, c'è lei.
E questa signora chiede,
che piace tantissimo.
Questa signora chiede un passaggio a caso perché ha la macchina che fa i capricci, e si inizia a intravedere il carattere di questo personaggio molto curioso, molto invadente,
parla tantissimo,
molto agitata, molto vispa,
un po' nevrotica quasi,
sì,
cioè che fa tutte le cose un po' a scatti, che non sta zitta un attimo, che guarda sempre tutto.
Direi il contrario di Sophie, che invece è terribilmente inquietante, sta la cameriera sta sempre zitta, non dice mai niente, è molto osservatrice.
Dà sempre delle mezze risposte, a me è una delle cose che mi ha colpito di più, non dice mai sì o no, ma dice,
sì,
potrebbe essere, vediamo, forse, non, è proprio questo tipo di personaggio.
Forse
qui
poteva fare l'avvocato.
Esatto.
Un'altra vita.
E niente, vediamo anche che Jeanne, la Isabelle Huppert, entra in questa macchina e non vede l'ora di capire
chi è
come si vive in questa famiglia,
questa,
e anche chi è questa persona nuova, anche perché siamo in un paesino piccolo, quindi c'è anche quell'atmosfera lì un po' da impiccionaggine, ecco.
Sì, e arrivano a casa e Catherine mostra la reggia alla cameriera e le fa vedere la sua stanza con corredo di TV. Quando viene lasciata un attimo da solo, capiamo che Sophie è terribilmente ipnotizzata dalla TV e ogni suo momento libero accende la TV e si spegne
sì,
e guarda questo schermo con immagini che passano. Questa è una cosa importante perché la TV sarà molto centrale durante tutto il resto del film. Al che arriviamo alla prima cena servita dalla nuova cameriera.
Esatto, e c'è vi dovete immaginare, tavola apparecchiata di tutto punto, perché finalmente ce la servi tu, e rispetto alla cena che abbiamo visto prima, che non c'è la tovaglia, e ci sono cenano in cucina, ci sono i piatti buoni, cioè i piatti alla buona,
invece doppie posate.
Esatto, ci spostiamo in sala da pranzo con la tavola apparecchiata bene e Sophie che fa servizio.
Imparerà a servire.
Ma certo. Certo che lo sa fare, non le possiamo fare l'esame adesso.
Allora quando partiamo, papà?
La barca sarà a Bonifacio dal 20. Devo prendere i biglietti dell'aereo.
Speriamo di non ricominciare a litigare come l'anno scorso.
Possiamo starci di più se volete.
Oh no, io devo andare da mio padre. Un amico fa una festa di compleanno, sarà uno sballo.
E Sophie che fa? Lei non parte?
Beh, no, è appena arrivata.
Non so neanche se è un posto dove andare.
Comunque non dobbiamo preoccuparci per la sua amicizia. Non una lettera, né una telefonata. Per fortuna abbiamo la televisione. Che meraviglia, ragazzi. Questo pollo ha proprio un'aria invitante.
Diventerà scema con quel vecchio televisore in camera sua.
Ah, ci arriviamo.
Noman, io mi sento risollevata e non ho più niente da fare. Non sono nemmeno costretta a fare conversazione.
Bravi, la lasciate qui a crepare. È un essere umano, non un robot.
Non ti sembra di esagerare un tantino? Sofì, può stare chiare. Impeccabile, a parte il tuo studio. Ho l'impressione che non sia tanto amica dei libri.
Preferisco così, piuttosto che ritrovarmi sotto sopra.
Non vi rendete conto che la stia bizzarra? Almeno potete prendere la marcia.
A questa poi. Dammela tu.
Allora, notiamo già... che questa famiglia sta parlando della cameriera come se la cameriera non esistesse e non fosse in casa.
Invece, cioè, voi vi dovete immaginare che in questo dialogo proprio lei fa avanti e indietro dalla sala per apparecchiare, portare le cose, sparecchiare.
È praticamente un oggetto, esatto, di cui si parla, si commenta. E...
anche perché loro stanno parlando di partire per le vacanze, sentite le rimostranze della figlia che dice: ma come la lasciamo qui? E i genitori sono della serie: vabbè, dove dovrebbe stare? Cioè, lei è appena diventata una specie di mobile che fa parte dell'arredamento.
Anzi, il padre dice: meno male, non ha ricevuto né cartoline né altro, quindi...
non ha neanche niente da fare.
Non ha niente da fare, è una persona senza una vita che potrà dedicare tutta la sua vita a noi. È abbastanza inquietante il tutto.
Esatto, tra le altre, il momento di silenzio che avete sentito in mezzo è perché mentre loro cenano in questa
sala questo pollo delizioso,
esatto, lei è dietro, è in cucina, cioè nella sala attigua, che mangia quello che è rimasto sulla carcassa del pollo, che ovviamente lei ha portato in tavola i pezzi tagliati, i pezzi migliori, e lei proprio con le mani sta aprendo il pollo.
Sì, infatti non, la cena non è solo un momento di dialogo e di ricapimento per il regista, ma probabilmente definisce anche proprio, lo vedremo anche poi, le classi sociali attraverso cosa si mangia, come lo si mangia e quando.
Esatto, cioè l'accesso al cibo, il valore che ha... è sicuramente un punto, perché cominciamo già a capire che questo film ha una polarità tra questa famiglia e lei, che è anche una polarità di classe, sin da subito si capisce, e anche poi l'altro personaggio. Quindi questi due poli sono molto distinti su,
sì,
come, che accesso hanno al cibo proprio,
anche
come
se
lo procurano.
Il regista non è che vuole proprio delineare negativamente la famiglia, perché
no,
inizialmente mostra anche la loro disponibilità, la loro attenzione per Sofì, superficiale attenzione per Sofì, tant'è che loro cercano di indagare un po' di più su questa cameriera, che è molto ermetica, è molto chiusa e non lascia trapelare molto della sua vita.
Tanto che si chiedono se lei abbia bisogno di avere un mezzo per andare in città, perché insomma effettivamente non la possiamo proprio recludere qua dentro, e quindi cominciano insomma a cercare di capire, ma secondo me non ha la patente.
Sì, sono anche un po' invadenti a cercare,
esatto,
di indagare sulla sua vita, di sicuro più di quanto piaccia a lei, e vi facciamo sentire una scena in cui... il padre di famiglia pone questo dubbio della patente a Sofì.
Non capisco perché.
Così la mattina viene con me e poi ritorna con Melinda.
Va bene.
Ecco, sempre per i nostri problemi tecnici.
No, l'abbiamo ritagliata male questa.
Ve la raccontiamo, questa scena dovrebbe
speriamo
essere.
Speriamo che da qui in poi vada meglio. Vabbè.
Sì, la questione è che avevamo scaricato un film che poi a metà ha deciso di non andare più, non si apriva con Audacity, e quindi abbiamo scaricato un altro, ma ormai il minutaggio che c'eravamo è tutto un casino.
Ne abbiamo dovuto tagliare con un altro minutaggio e abbiamo sbagliato, va bene.
Comunque quello che succede è che Sophie sta lavando i piatti, e mentre lava i piatti il padre le chiede: Sophie, ma lei, se vuole le prestiamo la macchina per andare in città. E lei confessa di non avere la patente, e lui chiede come mai non ha la patente, e lei risponde sempre molto stizzita, un po' chiusa, che non ci vede bene. Il padre chiede: ma non porta gli occhiali? Allora forse il problema è andare a prendere degli occhiali. Domani mattina la porto io dall'ottico, prendo appuntamento, pago tutto io e la porterò dall'ottico.
Esatto, e tra le altre è interessante che in tutti i due i casi, cioè sia quando le chiedono perché sta lavando i piatti a mano, perché ovviamente non, questa famiglia ha la lavastoviglie, e sia quando le chiedono perché non ha la patente, lei insomma dice che odia le macchine, in tutti i due i casi, cioè proprio i macchinari.
Sì,
okay.
L'interpretazione che abbiamo dato noi è il fatto che venga un po' demarcata questa differenza di classe, sì. Questo essere antiprogresso. Sì.
Cioè che non si sa se le odi o non le puoi avere e quindi non sei abituata ad usarle.
Però le macchine tipo la televisione invece,
esatto, è l'unico,
vengono accolte come ottimo diversivo. E da qua in realtà si capirà che lei alla visita non ci andrà, perché intuiremo che il problema non è che non ci vede bene, è che non sa leggere perché è analfabeta, ma ci tiene tantissimo a non farlo sapere a nessuno.
Esatto, c'è questa scena in cui lei viene lasciata in città e insomma la vediamo che temporeggia, che alla fine va a comprarsi un paio di occhiali dal tabaccaio, quelli proprio
da sole
che hanno esposti, e così, e cominciamo ad intuire. Poi per la prima volta le viene chiesto di leggere qualcosa, lei si barcamena e la vediamo provare a imparare la vediamo in una scena a provare a leggere quello che le è stato scritto in un biglietto aprendo un libro, e quindi a questo punto capiamo che lei non sa leggere, e questa cosa però è inconfessabile.
Sì, sarà inconfessabile perché forse non vuole ammettere questa sua difficoltà, quello che ci siamo un po' risposte,
o anche per orgoglio, per non confermare l'idea di queste persone che lei sia un ignorante come tutti i poveri, capito?
Sì.
Quindi sì, e tra le altre una cosa che volevo dire è che in questa scena in cui il padre insomma si prodiga a risolverle la vita, cominciamo anche qua a vedere che la casa è distinta nettissimamente dal colore giallo, cioè è piena dalle tende alle sedie alle tazze al maglione di Sophie, perché lei è palesemente entrata come mobilio,
esatto.
È giallo, tutti i particolari sono gialli belli sgargianti anche, e insomma se andiamo a leggere un po' la terminologia dei colori,
sì,
così il giallo è il colore della gelosia, dell'invidia, della,
sì.
E quindi c'è da un lato sia l'invidia tra le classi, sia anche dall'altro lato un po' questa borghesia sempre a pensare a quello che non ha piuttosto che a quello che ha.
E Sophie a un certo punto va al supermercato per prendere qualcosa che manca in casa e incontra l'impicciona Jean. Che va, insomma, attacca bottone con lei, evidentemente appena la vede è incuriosita da lei e cerca un modo per parlarle,
anche perché capiamo fin da subito che tramite lei vuole farsi raccontare
le famiglie, domande
cosa succede
sulla
in
famiglia.
Casa
lei è proprio super curiosa di che cosa avviene in quella famiglia borghese, tant'è che la riempie di domande e con la scusa di portarle una cartolina, il giorno dopo si presenta anche a casa dei signori.
Che nel frattempo sono partiti, come avete sentito, per le vacanze in barca, e quindi in questo momento Sophie è a casa da sola, che pulisce e gode del tempo libero, e si presenta alla finestra questa Jeanne con una cartolina in mano.
Porta questa cartolina perché lei è una dipendente della posta, dunque decide di fare lei da tramite per ficcare il naso fondamentalmente. Dunque arriva alla finestra e insomma senza tanti problemi, entra e inizia a spulciare la casa. Inizia a guardare tutto, a fare mille domande, a giudicare. Ed è molto importante questo momento, perché si capisce molto l'atteggiamento di curiosità che Jean ha verso questa famiglia. Vi facciamo sentire una clip.
Non capisco perché sei venuta a seppellire in campagna. Ho pensato che forse voleva farsi dimenticare, dopo tutto quello che ha fatto a Parigi. Mi sa che succedono cose strane qui. D'altronde, di questa casa se ne sa poco, a quanto dicono al borgo. Pare che lui non è tanto normale. Pare che sta sempre a sentire la musica. È vero? Sì, qualche volta. No, perché io ho conosciuto uno che lavorava nella sua fabbrica di conserve. Pare che sente la musica in ufficio. Lui non è il padre, lui è solo la femmina. È simpatica?
Sì. Lei non è cattiva.
È questa?
Sì.
Non è la più grande né la più bella, ma non è male. Ti hanno dato quello vecchio, meglio di niente. Io nemmeno ce l'ho. Se ti va, posso venire a farti compagnia qualche volta.
Se vuole.
Ti ho detto di darci del tu. Adesso devo proprio andare via. Posso lavarmi le mani?
Sì, prendo il sapone.
Ah, lascia stare. Se ti va un giorno possiamo uscire insieme. Vado 3 volte a settimana all'assistenza cattolica. Bisogna aiutare gli altri, servono volontari per l'inverno. Smistare pacchi d'uomo, vestiti, su. Cose così. Ti andrebbe?
Può darsi.
Sei libera la domenica?
Dipende.
Ci avrei scommesso. Non rispettano neanche il giorno del Signore. Non farti sopraffare, eh? Allora ci vediamo. E grazie per l'ospitalità.
E niente, abbiamo questo problema con i tagli perché manca tutto un pezzetto, quello più significativo, cioè che uno dei problemi principali ce l'ha questa Jeanne con la padrona di casa, che scopriamo essere stata un'ex attrice, un'ex modella, e Jeanne sostiene che si sono incontrate ad un provino, hanno scelto l'altra e insomma capiamo che c'è questo odio totale molto antico, e proprio un'invidia per lo stile di vita di questa famiglia, che lo sentite, ma perché scopriamo anche che marito e moglie sono di seconde nozze, che il figlio è uno dell'altra, c'è tutto questo un po' impiccionaggine. Tra le altre è un peccato, perché tra le altre cose lei diceva anche a me sarebbe piaciuto recitare al cinema. E ovviamente
eccolo qua il momento meta cinema.
Volevamo aprire il momento meta in cui un'attrice durante un film dice vorrei recitare al cinema, ovviamente. E vabbè.
E tra l'altro, a proposito di questa cosa, questa Jeanne ha un'ossessione per Paul Newman, per una serie in cui c'è Paul Newman nel film, e quindi spesso corre alla televisione per guardare questa serie. E andando a spulciare le curiosità su Jacqueline Bisset, cioè Catherine, scopriamo che nella realtà l'attrice ha recitato con Paul Newman.
Ed è uno dei suoi film più famosi. Quindi cioè, è proprio un momento palesemente un po' metacinematografico, perché ci si riferisce a questa Catherine che, riferendosi alla storia vera dell'attrice che la interpreta. Esatto. Quindi è molto carino.
E comunque lei inizia a curiosare proprio dappertutto, apre gli armadi, guarda i vestiti, giudica qualunque cosa, si sente un tono terribilmente teso verso questa famiglia. Tant'è che alla fine della visita si lava anche le mani, proprio come gesto di schifo, quando se ne deve andare da quella casa. E la cosa che ci ha lasciato anche abbastanza impressionata è il fatto che Sophie, la cameriera, è terribilmente a suo agio, cioè non è per niente disturbata dal fatto che Jeanne stia mettendo le mani ovunque e si stia impicciando di quella casa. Non è preoccupata, non è...
No. Anzi, a livello di linguaggio del corpo, per quello che è il suo personaggio, è una delle prime scene in cui lei è a suo agio con questa persona. Cioè, voi ve la dovete immaginare proprio squadrata lei, cioè che proprio che te mette l'ansia, perché è perennemente tesa, e non tesa a disagio, proprio impettita, quadrata proprio. Sì. E è la prima volta in cui lei ha un linguaggio del corpo più...
Tant'è che mentre l'altra sbircia, lei si mette a guardare la televisione senza neanche guardare cosa fa Jean. Cioè, esatto. si capisce subito che con questo personaggio lei è a suo agio. In tutto questo, dopo essersi lavata le mani, Jean se ne va e con la sua macchina problematica, che è una due cavalli rosa, tra l'altro, cioè una due cavalli come quella di Dylan Dog,
bellissima,
però rosa,
tutta
molto
scassata.
Carina. E si vede che nella scena successiva, che mentre sta andando per strada, la macchina si ferma per un problema di batteria e viene in fatalità aiutata dalla figlia. La figlia emancipata, quella che fa tutti i discorsi sulla critica della figura della cameriera, eccetera, che sa anche mettere le mani sui motori e aiuta Jeanne a far ripartire la macchina. Anche se Jeanne non sembra molto contenta di questo aiuto,
no,
anzi,
lei è proprio piccata,
rimane anche ancora più indispettita,
dice,
come dire,
cazzo,
sa fare anche
esatto,
questo.
È una schifosa borghese eppure sa aggiustare le macchine, che fastidio.
E nelle scene successive vediamo una scena importante in cui la figlia ritorna a casa dopo l'università dal weekend e ha un dialogo col padre e parlano di caccia, dunque si intuisce che sono abili cacciatori e che dunque hanno dei fucili in casa.
Esatto, questo vediamo sarà per la prima volta comparire delle armi all'interno di questa casa, anche perché è più che altro la musica, ma anche il modo in cui loro parlano, quindi facciamo fatica a esprimervelo. Però sin dalla prima scena non c'è mai un momento in cui il film non sia teso.
Sì.
Cioè tu lo senti che deve succedere qualcosa, non succede un cazzo, eppure tu senti che
però è molto
c'è
bravo
la tensione,
il regista a crearla,
proprio,
questa
esatto.
tensione, nonostante poi di fatto non sia un thriller
sì.
con delle scene scabrose,
anzi,
o altro, anzi
non succede, cioè è proprio la vita normale della gente.
Anche se siete stanchi e guardate questo film, vi assicuro che rimarrete svegli.
Io mi stavo addormentando e poi alla fine non so come in realtà mi ha tenuto incollata proprio, quindi funziona.
E adesso arriva un momento cruciale, perché Catherine dice a Sophie che lei deve uscire, deve andare a fare i fatti suoi, e le lascia la lista della spesa, che la spesa che fanno loro è chiamare il servetto che gliela porta a casa. Lascia la lista della spesa, ma il problema è che Sophie è analfabeta e quindi non sa dove, come tradurre quei geroglifici che ci sono sul
esatto,
biglietto.
Esatto, tra le altre vediamo anche con quanta tensione, rabbia, tristezza, lei si vive questa
rabbia
cosa,
più che,
sì.
più che altro,
cioè lei
sì.
proprio questa cosa di non saper leggere è proprio una cosa che la distrugge.
E prima cerca di una soluzione per i fatti suoi e
panico,
dopodiché
esatto.
Decide di andare in posta da Jean e con un escamotage, non confessa a Jean che non sa leggere, chiede se può telefonare lei il signore della spesa. Perché a casa, giustificando il fatto che a casa loro il telefono non funziona.
E quindi si fa aiutare da Jean a capire che cavolo deve fare, e qui si approfondisce sempre di più questa frequentazione tra loro due, perché Jean è l'invita ad uscire,
sì.
insomma, cominciamo a capire che stanno diventando amiche, e la famiglia, insomma i suoi datori di lavoro, non sono per niente contenti di questo fatto, perché scopriamo che questa impiegata postale in picciona non è una semplice impiegata postale in picciona, ma ha tutta una serie di alone di dicerie attorno, e soprattutto c'è della tensione con la famiglia.
Sì, e sperando che sia tagliata giusta, vi facciamo sentire un dialogo che avviene in casa fra moglie e marito, che riguarda questa Jean impiegata della posta.
Lo posso mollare?
Come no?
Tanti auguri.
Che cos'è?
Ah, prego.
Allora, comincia la festa.
Niente, raga. Problema enorme. Ci dispiace molto. Ve la raccontiamo. E fondamentalmente stanno parlando e Il padre di famiglia è un po' scocciato, perché dice che tutti i pacchi che arrivano a casa sembrano già aperti.
E anche le lettere sembrano tutte aperte e rincollate, e dice: io lo so che è quella stronza delle poste, perché è lei, eh? E la moglie gli dice: dai, non smetti di fare il paranoico. Lui gli fa: no, ma tu lo sai chi è lei? E lei gli fa, perché chi è? Fa, tu non te la ricordi quando è finita sul giornale? E scopriamo che...
Che è finita sul giornale con l'accusa di aver ammazzato la figlia.
E che c'è stato un processo su questa cosa qui, a cui insomma lei alla fine è stata assolta.
Perché è stata assolta in mancanza di prove. E qua inizia tutto un discorso sulla colpevolezza, che ritornerà durante il film, come se la colpa fosse definita da quello che vedono gli altri,
esatto,
non da quello che effettivamente succede.
Sì, tutti i personaggi che hanno a che fare con sensi di colpa o con colpe effettive, di fatto non esistono queste cose finché gli altri non ti scoprono. E c'è in tanti passaggi questa cosa.
Sì,
qui.
C'è in tanti passaggi e comunque questa cosa peggiora semplicemente il fatto dell'opinione che specialmente il padre ha di questa nuova amicizia che nasce fra Sophie e Jean, perché è molto teso all'idea che questa impicciona possa avvicinarsi ancora di più alla sua famiglia. E durante un dialogo in macchina fra la padrona e Sophie si vede che Sophie chiede la domenica libera per uscire con Jean, e fatalità, quella domenica c'è una festa tra amici, quindi la padrona dice, guarda, io preferirei che tu rimanessi
perché abbiamo ospiti.
Abbiamo ospiti, è il compleanno della figlia,
come avete sentito,
dalla clip sbagliata. E dunque preferiamo che tu rimanga. A questo punto c'è la visione della festa, e qua c'è un altro colore interessante. La figlia ventenne, quella che va all'università, di cui si festeggia il compleanno, che approfitta del compleanno per presentare il suo nuovo ragazzo, eccetera, ha spesso un maglioncino rosso.
Quasi in tutte le scene, sì.
Quasi in tutte le scene. Rosso, colore della passione, del peccato, se vuoi, anche della sessualità. E capiremo proprio che è adatto a questo personaggio,
sì,
per diversi motivi.
Esatto, da un lato è anche quella più effettivamente passionale della famiglia, nel senso che ha degli ideali, nel senso che fa una vita.
Sì.
Dall'altro lato, più avanti, scopriamo anche che c'è anche l'altro lato di questa cosa qui. E volevo solo dirvi che c'è questo pranzo, ve lo dovete immaginare, il classico pranzo da film tra ricchi nella villa in campagna, dove Sophie ha cucinato delle quiche meravigliose.
E noi abbiamo tanta fame a vedere quelle quiche.
E comunque prepara Sophie questo buffet incredibile, dopodiché sparisce.
Sparisce, e mentre nel bel mezzo della festa la padrona di casa si accorge di questa cosa e usa l'espressione "ha tagliato la corda", proprio come fosse un topolino in gabbia, cioè
esatto, perché la va a cercare per servire a tavola.
Lei
eccetera.
Aveva preparato tutto, comunque era tutto pronto, non doveva fare niente questa padrona di casa, e insomma lei ha tagliato la corda per uscire con la sua amica Jean.
Tra le altre è bello anche perché con tutti gli ospiti parla di cosa ha cucinato, come se lo avesse fatto lei.
Ah, questa me l'ero persa,
sì,
non
sì.
Me la...
Non ho fatto un banchetto di nozze, è un semplice buffet.
Ah, è vero, è vero. E, niente, ora quella che dovremmo farvi sentire...
Che è tipo la più importante del film. Vabbè.
Dovrebbe essere...
Non sarà mai, ma va bene.
Dovrebbe essere una clip con il dialogo di Jean e Sophie, che sono a pranzo a casa di Jean, una casa molto umile, molto piccina.
Mangiano i funghi
raccolti, che
raccolgono nel bosco. Scopriamo che oltre al compleanno della figlia è anche il compleanno di Sophie questo giorno qui. E il motivo per cui lei taglia la corda è anche questo, perché dice, vabbè, è il mio compleanno, vado a farmi i fatti miei.
Ma facciamo così, facciamo la pausa del primo tempo, che sarebbe comunque giunta il momento, e vediamo se riusciamo a farvi sentire le scene giuste. Intanto mettiamo un secondino di bobina e arriviamo subito.
Stavamo dicendo, siamo in uno dei momenti cruciali del film. Ci sono Jean e Sophie che per la prima volta si svelano. Ecco, mettiamola così.
Sono a pranzo assieme perché Sophie appunto è evasa dalla festa dei suoi padroni ed è andata a pranzo con Jean. Tra l'altro si scopre durante il pranzo che è proprio il compleanno anche di Sophie. Dunque ha deciso di tagliare la corda per questo.
E questo è veramente uno dei dialoghi più belli del film,
in cui si sancisce molto il rapporto dell'amicizia fra queste due ragazze. Ve lo facciamo sentire.
Davvero il tuo compleanno?
Sì.
Ho saputo delle cose su di te.
Delle cose belle, spero.
Dicono che hai ucciso tua figlia.
Chi te l'ha raccontato?
Lo so.
E come lo sai?
Lo so.
Ebbene, non è vero, si è scottata da sola. E poi non ci sono prove. Vuoi vedere le foto?
Non sei stata tu?
Non ci sono prove, ti dico. Il giudice ha detto che non c'erano prove. E come vuoi che una madre uccida il proprio figlio? Non è possibile. Anche se non è normale. Anch'io so qualcosa su di te. Ti piace il gelato al cioccolato?
Sì.
Prendilo, stai in alto nel frigo. Tiralo fuori, che intanto si scongela.
È ghiacciato ma buono.
Non sei tu questa della foto? Legge. Va bene, te lo leggo io. L'incendio è doloso, ma l'incendiario è libertà. La polizia ha accertato l'origine dolosa dell'incendio, divampato al numero 15 di Rue de la Providence e nel quale il signor Jacques Bonhomme ha trovato la morte. La polizia non è riuscita ad acciuffare il colpevole. La figlia, totalmente devota a questo vecchio paralitico, era uscita qualche minuto per fare la spesa. La ragazza è stata subito scagionata, ma possiamo dire altrettanto degli speculatori che sull'area di questa modesta casetta hanno realizzato un grazioso immobile di prestigio? Tieni bene in fotografia, eh? Tu ti chiami Sophie Bonhomme?
Sì.
No, lascialo lì, lo faremo più tardi. Lo hai ucciso tuo padre? Non l'hanno potuto provare. Forza, pensiamo ad altro. Andiamo a fare del bene. Ci sentiremo meglio.
Voi non l'avete vista, però è quasi una scena d'amore questa qui.
Sì, moltissimo. Infatti ci tenevamo a ritagliare, avevamo tagliato male delle scene per un problema del file e ci tenevamo a farvela sentire intera perché è una delle scene anche più interessanti del film. Questo momento in cui loro si spogliano emotivamente, si capisce che sono due folgorate.
Esatto. E si capisce anche perché si stanno simpatiche dall'inizio, condividono comunque il fatto di aver ucciso delle persone che amavano e comunque
e di averla fatta e di averla esatto. fatta franca soprattutto. E questa scena è incredibile perché in realtà loro stanno flirtando mentre dicono questa cosa e la loro empatia sta proprio nell'ingegno meraviglioso che hanno avuto a scamparsela alla
sì,
giustizia per queste
non
cose.
Giudicarsi a vicenda e anzi del godere del fatto di aver fatto una delle cose più orribili del mondo e non essere state prese, quindi anche il senso di potere che ti dà questa cosa qui.
Sì, infatti è la definirei quasi appunto una scena d'amore da brividi. La cosa anche divertente è che dopo questa grande confessione dicono bene, è ora che Abbiamo parlato di queste cose, andiamo in chiesa a fare del bene.
E dritte alla Caritas.
Adesso, secondo la nostra scaletta, ci sarebbe la pausa primo tempo, primo e unico tempo, non vi preoccupate, però abbiamo selezionato...
Tanto già che il tempo è saltato, vaffanculo, facciamo durare 10 ore questa puntata.
Però vi facciamo sentire comunque i due pezzi che avevamo scelto perché sono... insomma, ci tenevamo. E buona pausa. Tiriamo un attimo il respiro anche noi.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 les toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fer sur cette terre qui bat comme un cœur.
Sono la leggenda, la coscienza sporca di una città morta. Una vendetta, una stagione maledetta che bussa alla vostra porta. Una ferita aperta e non si scorda, e per chi sporca la storia col sangue dei vostri figli è certa la forca. Torna alla memoria il grido di un bambino ucciso, mio migliore amico, tramortito, abusato, fatto a pezzi e messo in frigo. Un individuo normale, un potenziale pervertito, una linea tra pensare e commettere un omicidio. Che non ti son gradito, già lo vedo dal tuo viso spento. Dove fuori non sei un granché, ma hanno detto che sei bello dentro. Lo vedo mentre ti sventro, ti entro dentro, smembro gli arti, faccio scempio delle tue carni mentre stai assistendo al compimento della mia creatura, cucendo dentro ogni lembo di carne con cura, con punti, sutura e dura. Sembro un membro sotto il mento, offendo la natura. Un angelo nero spiega le ali oscure al cielo, la gente ha paura della puntura, di chi infetta col male e vende la cura, dello orrore ordinario che tortura. Notiziario, trasporto, cultura, servizi, spazzatura. La mia faccia nelle foto farà la sua porca figura. Tra presidenti, delinquenti, terroristi, ministri, cocktail di stronzate date da bere a poveri cristi. Dementi e tristi, in psicoterapia, in catatonia, in corsia, che si ficchi quella cazzo di rosa nel culo cristicchi. Tocco picchi di depravazione, per te è deplorevole, per me è passione carnale, si sa che la carne è debole. È già carnevale, pranzi in cucina con il carnefice. Vuoi farne parte una carneficina senza regole? Sei debole, scapperai via qua chi ti rintraccia. Chiamerai la polizia, suonava come una minaccia. Sei sicuro? Scapperai via, vorrei vederti in faccia. Mutilato senza anestesia, domani senza gambe e braccia. Il giorno passa sempre troppo in fretta, senza ragione, frustrazione. La mia testa pensa con voci d'altre persone. Se tutto questo non fosse solo finzione, un'invenzione, oddio, dammi tu una soluzione. Tu crepava l'inferno e fa il mio nome. O una bestia da sfamare, una pulsione da sotto. Perché la vita non ti ama, la vita è una sporca squadrino. GT scopa la carne col coltello,
io
una
sono
cucina.
Una goccia di sudore freddo sopra il vostro viso. L'ho schizzato deriso, il deviato con la rabbia in faccia e il sorriso. Quindi avviso la rispettabile clientela che il male ha deciso, il prossimo che verrà ucciso. È qui per fare a pezzi la vostra famiglia e rompe la tua festa, in mano tiene la testa di vostra figlia. Sul divano mamma assiste, già lo so che penserò ai cazzi miei. Ci giocherò prima di prendere anche lei. Ed è triste, papà tornerà tardi e il fratellino chiuso in camera guarda in tele scopare gli altri. Entro nei sogni dei più calmi e li trovi al mattino in casa del vicino col sangue sui palmi. No, non puoi calmarmi, non puoi mandarmi altrove. Divori i cadaveri e di nuovo non trovi le prove. Ora il re dei morti vive, strappa la Bibbia, una tibia intinta nel sangue con la quale scrive. E dentro la mia mente ride, non vuole lasciarmi. Dono anime affinché non possa torturarmi. E chi può fermarmi? Voi non di certo. E certo l'incesto, amo le fiamme per questo. E poi cambio il tempo e resto fermo. Leggi il mio labiale, la chiave per dare vita al tuo inferno. E se questo è troppo truculento, io non so che farci, fratello, qua sarà notte in eterno. Sogno una terra dominata da artisti, ninfomani, masochisti, insieme a legioni di teppisti. Se vizio la Barbara d'Urso dentro una stanza di lusso e poi scuoti i coglioni alla Basic Instinct, beh, con me rischi il massacro dentro la tua doccia. Un lago amaranto, il male che l'odio sfoggia. Oggi c'è solamente un altro fiore nero che sboccia con la borgia come Madonna il mondo un'orgia.
Il giorno passa sempre troppo in fretta, senza ragione, frustrazione. La mia testa pensa con voci d'altre persone. Se tutto questo non fosse solo finzione, un'invenzione, oddio, dammi tu una soluzione. Tu crepava l'inferno e fa il mio nome. Una bestia da sfamare, una pulsione da sotto. Perché la vita non ti ama, la vita è una sporca squadrino. GT scopa la carne col coltello da cucina. Posso chiederti il permesso di perdere il controllo? Stiamo in una stanza chiusa con il sangue fino al collo. Lascia sul collo la scia di sangue. Giù nella via i lampeggianti blu della volante. E proprio in questi istanti non puoi perdermi l'orgoglio, mentre questa lava fredda ti sta carezzando il collo. Lascia la scia, la tua ora non aspetta. Da fretta, accetta questa accetta e la finiamo in fretta.
Eccoci qua.
Canzoncina ad hoc, mi sembra.
Sì, la linea tra pensare e commettere un omicidio è sempre molto sottile.
Tant'è che pure un nostro ascoltatore ti suggerisce che sì, sono proprio innamorate e alienatissime dalla società al punto di giustificare la propria malignità malata. Non potevamo esprimerlo meglio, esatto. Probabilmente. Dunque, ricapitolo di...
Grazie che film di... stiamo guardando?
Che film stiamo guardando? Ricapitolo un
per
attimo.
Per chi si è connesso adesso da questa follia che stiamo attraversando, stiamo guardando Il buio nella mente.
Di Claude Chabrol.
Detto anche La cérémonie.
Esatto, La cérémonie, titolo originale. Ed eravamo al punto in cui appunto si sancisce l'amicizia barra amore fra... queste folli personaggi femminili e sarà quella che poi porterà un po' alla deriva di tutto il resto.
Tra le altre bellissime, perché come avete sentito loro finiscono dicendo andiamo a fare del bene che ci tiriamo su, vanno alla Caritas insomma francese e cominciano a fare quel lavoro che si fa, cioè prendere le donazioni e selezionare cosa tenere e cosa buttare, però siamo al punto in cui il film ha droppato, dai. Quindi comincia a vedersi la follia, è sempre più presente. Se fino adesso questi due personaggi l'avevano repressa, ognuna per sé, adesso che possono condividerla, basta, si apre proprio la voragine.
Sì, la complicità è spesso quella cosa che libera un po' le briglie, effettivamente, perché loro in chiesa fanno proprio le pazzerelle, tant'è che hanno gli sguardi giudicanti delle altre persone che sono presenti allo smistamento dei
vestiti.
Dei vestiti. In tutto questo, il padre, per vari episodi, inizia a non sopportare più Sophie.
Anche perché lei ha cominciato a portare a casa Jean a guardare la TV insieme, passano sempre più tempo insieme, lui la odia, quindi... La
riprende, tra l'altro, Sophie, quando scopre che finisce in casa anche questa Jeanne. Lui va su tutte le furie, tant'è che uno dei momenti in cui va su tutte le furie è quando decide che ne ha abbastanza del fatto che la sua posta venga aperta e va a fare una sfuriata in posta a Jeanne, tra l'altro molto divertente perché gli viene risposto di tutto punto e lui si zittisce e se ne va.
Sì, esatto. E quindi siamo al punto in cui si sono aperti gli argini dell'emotività da parte di tutti i personaggi, cioè non regge più il quadretto del quieto vivere. E
sì, perché
Sophie
diventa irrispettosa, effettivamente. Esatto. Non è più quella cameriera docile e ermetica e basta, ma è proprio sfacciata e...
Basta, libero sfogo alla rabbia.
Tra l'altro è interessante, esatto, che si fa le treccine Sophie in questo momento del film, le treccine uguali a Jeanne. Ci siamo anche un po' dette che le treccine sono proprio una pettinatura un po' pazzerella. Che...
Sì, e anche che richiama un po' all'infanzia,
la
quindi anche lunghe, a lasciare il controllo e così. E l'altra cosa interessante è che tutta l'ambientazione, se la leggiamo dal punto di vista dei colori, sì, ci danno ragione anche qua dietro, se la leggiamo dal punto di vista dei colori, cominciano a virare verso il blu i colori, quindi il colore della rabbia, essere proprio lividi di rabbia, e sentiamo che monta tra tutti i personaggi tutta questa rabbia.
Sì, sì.
Che
si toglie
spacca
anche un po' il giallino generale, e tra l'altro notiamo che il padre di famiglia in realtà ha sempre avuto un maglioncino blu,
sì,
azzurro ceruleo,
esatto,
per la precisione, quindi che come se si intuisse che quel personaggio è caratterizzato dalla rabbia sin dall'inizio.
E anche i cani qui sono arrabbiatissimi.
E, dunque, adesso vi facciamo sentire una clip in cui è bella evidente la rabbia del padre e c'è un altro dialogo interessante fra Sophie e Jean.
Mi ha fatto fare.
Dio un po', sei arrabbiato, Gogo?
Ecco la servetta. Non so cosa ne pensi tu, ma io comincio veramente a trovarla
ripugnante.
È il termine esatto. Giuro che se non c'era tua madre, con il terrore di non trovarne un'altra, l'avrei spattuta fuori seduta stante. E tu piuttosto quando lo riprendi il motorino? Non voglio fare il tassi ad vitam aeternam.
Salve. Non resistevi fino a stasera?
Non è per questo.
Che c'è? Papà Le Lievre ha fatto un'altra scenata?
Non lo so, ha detto che non devi venire più.
Ci avrei scommesso. No, ma di che si impiccia? Ma lo vedi come ti tratta? E tu continui a lavargli i panni sporchi. Sei proprio una scema, sai. Addirittura la figlia lo tratta da fascista. Quella buona donna poi riceve gli uomini nella sua boutique. La cosiddetta boutique. Io l'ho vista, non c'è mai un cane. La galleria, ma che galleria? E il figlio poi, quell'altro scemo. Te l'avevo detto, è stato lui a raccontare che mi aveva visto. E tu non avresti neanche il diritto di vedere chi vuoi. E cavolo, allora. Ma io non voglio ubbidire. Mi fanno ridere. Fanno finta di essere gentili, ma come fanno a capire? Hanno tutto. Gli unici problemi sono se comprassi una macchina rosa o una blu. O che il tale cugino non li freghi metà dell'eredità della nonna. Con la decima parte di quello che hanno loro sarei una donna felice. Avrei potuto vivere come volevo, o almeno, non proprio al contrario. Non ci faremo spennare le piume di dosso, no?
Lasciami qui.
Ah, questa poi? No, ti lascio davanti alla porta. Tanto a quest'ora non c'è nessuno. E quella è la macchina della figlia. Che le succede? Avrà problemi di cuore. Non li può sopportare. Hop, ritorna da mamma e papà. Oh, è facile, eh? Non ne sai niente tu? Dovresti saperlo, non dice mai niente. Bene, allora ti lascio qui, se no ti rompono ancora. Cerca di informarti. Me lo racconterai per una volta. Dai, a più tardi.
E voi sentite questi bacetti di saluto che hanno tra di loro, ma in realtà tra di loro non si baciano mai nel film, quindi è quasi un amore platonico, è quasi una cosa più in là della fisicità,
esatto,
dell'amore.
Sì, è... più che platonico è proprio quasi simbiotico, cioè siamo già al passo oltre.
Sì.
Cioè, sì.
Comunque questo dialogo è anche importante perché qua viene inserita proprio la componente di classe, quindi più politica, si parla, cioè l'accusa di fascista al padre borghese, si parla di...
non aver voglia di ubbidire più,
di
soldi.
Di soldi, quindi qua è proprio il momento in cui forse la loro rabbia prende proprio la direzione della differenza di classe.
Sì, della rivendicazione, sì. Sì.
E una domanda che poi ci è venuta dopo questa scena in cui c'è Jean che chiede di informarsi sulla figlia, chiede di avere più informazioni, di voler essere certa che gli arrivino queste informazioni, e ti viene da chiederti, ma allora chi è che manipola chi delle due effettivamente? Perché si sente un po' comunque alleggiante nel sottofondo di questo film che... la gente si sta usando, cioè loro due principalmente, si stanno usando a vicenda, ma non è ben chiaro come e perché.
Sì, probabilmente solo per tirar fuori ognuna le sue, a ognuna il proprio buio, perché poi c'è anche quella componente lì.
Sì, sì. Che riprende il titolo. E, la figlia, come sentiamo dalla clip, è ritornata a casa, tant'è che appunto Jean dice ma sta sempre qua, la figlia ci avrà problemi di cuore, perché quando si ha problemi di cuore si torna subito in famiglia. Ed effettivamente è proprio così, perché la figlia va in casa, c'è solo la cameriera, appunto Sophie, e ha una telefonata col suo fidanzato che Sophie spia dall'altra cornetta del telefono.
Esatto, conversazione molto importante perché... la figlia chiama il suo ragazzo e gli dice che ha un ritardo, che si sente incinta, che sarà incinta. Nota il valore al ragazzo di cui sentiamo le risposte.
Sì. Le risposte del ragazzo veramente...
quelle giuste al momento giusto. E, quindi insomma lei è angosciata perché è rimasta incinta. Ovviamente c'è il problema di dirlo al padre, lei dice no. Lui ha insistito tantissimo sull'educazione alla sessualità, mi ha spiegato cos'era un preservativo a 7 anni, se gli dico che sono rimasta incinta mi giudicherà tantissimo e non possiamo fare questa cosa, non glielo posso dire, e quindi decide insomma di tenerselo, non dirlo alla famiglia.
Sì, e qua viene anche introdotta un'altra questione, che c'è, soprattutto verso la fine del film si capisce che il rapporto della sessualità di questo padre, sia con la moglie che con i figli, è un po' strano.
Sì, soprattutto con la figlia.
Sì, comunque c'è anche di subordinazione dell'altra. E forse effettivamente questa Jean non ci aveva tutti i torti a pensare che c'era qualcosa di meschino in questa famiglia.
Esatto.
Non si intuisce bene cosa, comunque. Sta di fatto che Sophie origlia la telefonata, dunque sa di questo segreto, e al contempo...
per una serie di fattori,
di coincidenze,
la figlia scopre il segreto di Sophie, quindi che lei è analfabeta. È talmente ferita e urtata Sophie da questa roba qui, che come prima reazione la zittisce proprio e le dice ok, se tu dici alla tua famiglia che io sono analfabeta, io dico a tuo padre che aspetti un figlio.
E parte la minaccia.
La figlia scoppia in lacrime, se ne va, panico e bla bla bla. E in realtà Sofia è abbastanza tranquilla perché dice vabbè, ci siamo ricattate a vicenda.
Siamo a pari.
Siamo pari, nessuno dirà niente a nessuno.
E invece qua viene fuori la natura della figlia, che da finta comunista e criticona rispetto alla condizione della cameriera,
è anche molto complice, perché fin dall'inizio vediamo questa figlia che non no. Fa in tutti i modi, cerca in tutti i modi di acquistare la simpatia e la complicità con Sophie.
Forse anche un po' per discolparsi dalla sua situazione,
sì,
sociale.
Esatto,
no?
Però è molto, cioè, è l'unica che la saluta, le chiede sempre come sta, vuole parlare, cerca di, insomma, di diventare amica. E qui la situazione si ribalta del tutto perché, insomma, comunque la figlia decide
di infamare la cameriera.
Esatto.
E di quello che intuiamo è che confesserà di essere incinta, ma di voler tenere, di aver deciso di avere un figlio.
Esatto, per svicolarsela, dice, insomma, adesso lo si intuisce, però si intuisce che racconta al padre che il figlio lo voleva e che, insomma, per tutto l'amore e la solidarietà di classe che può nutrire questa ragazza, comunque non ha nessun problema a far licenziare l'altra.
Tant'è appunto che il padre si infuria, licenzia in tronco, tra l'altro parecchio in malo modo, Sophie, e da qui proprio l'atmosfera si fa sempre più blu, la musica sempre più tesa, proprio come una corda di violina, e tutto inizia ad andare in scatafascio, perché Sophie corre dall'amica a raccontare ciò che è avvenuto, si confrontano un po' a vicenda, e nella scena dopo vengono chiamate anche in chiesa dal parroco che le congeda.
Esatto, le manda via perché, insomma, ha ricevuto delle lamentele sul fatto che, insomma, hanno cominciato a dire alla gente: non siamo la non siamo la discarica. Vanno a dire alle vecchie: questo schifo tientelo e buttalo, non far finta di regalarlo ai poveri. E quindi niente, vengono redarguite dal parroco, in uno scambio veramente divertente.
Eccolo qua.
Ah, eccovi voi due. Già, vediamo tutto. Siamo state attente, c'è qualcosa di buono. Posate da una parte. Il signor parroco vuole parlarvi. Signor parroco, ci sono Jean e Sophie.
Scendo. Ah, ecco. Quello che devo dirvi è molto grave. Immagino che facciate quello che potete, come potete. Ma noi non possiamo più accettare il vostro modo di comportarvi. Noi siamo molto tolleranti. Voi siete delle volontarie e non possiamo chiedervi troppo. Ma è in gioco la reputazione dell'assistenza cattolica e il vostro comportamento è inammissibile. Alcune persone si sono lagnate. E confesso che io stesso non riuscivo a credere alle mie orecchie. Non so che cosa vi abbia preso, ma avete oltrepassato abbondantemente i limiti della tolleranza. Ecco. Insomma, in altre parole, non vogliamo più che lavoriate con noi.
Aspetti, non capisco, non volete più che facciamo del bene?
Forse dovreste farvi curare.
Ah sì, ecco una buona idea. Addio.
Ed ecco qua, sono rifiutate da tutta la,
esatto,
società.
A questo punto non hanno niente da perdere, nemmeno,
esatto,
più l'azione cattolica. Cioè, proprio, che voglio dire, meglio perderla che trovarla, ma nel senso, neanche i legami con la realtà sono totalmente tagliati da questo punto.
E infatti con la leggerezza che le contraddistingue in questa situazione, che potrebbe essere tragica per qualcuno che fa un po' di ragionamento su se stesso, loro vanno a casa, decidono che hanno fame, ma non hanno niente da mangiare in casa, e qua sempre ritorna il discorso del cibo. Si fanno un caffè, quindi questa differenza, che tra l'altro nel frattempo invece si vede la famiglia borghese che si siede a tavola, mangia con il suo solito rituale perfetto.
Tra l'altro mangia un'insalatina scondita perché non c'è più nessuno che cucini, e c'è il padre accorato nel dire: mamma, che buona questa insalata, è meravigliosa, della serie non avevamo bisogno di lei, stiamo benissimo anche senza.
Nel frattempo loro fanno, insomma, sono a casa, parlano del loro piano di andare a riprendere le cose di Sophie una volta per tutte e di farla trasferire a casa con Jean e di andare a chiudere questa storia una volta per tutte. Nel frattempo
la famiglia, vediamo che è riunita per cenare insieme, e soprattutto perché quella sera in TV danno una versione del Don Giovanni di Mozart. ritorna tutto il tema della musica classica e quindi tutta la famiglia è sul divano in trepidante attesa dell'inizio di questa
di quest'opera che tra l'altro andando a spulciare qualcosa, il Don Giovanni è proprio un'opera che parla di invidie, inganni e gelosie, quindi per niente. Tra l'altro l'inizio dell'atto sulla televisione si vede proprio a tutto schermo,
come se fosse esatto proprio che stesse iniziando in quel momento lì anche per te spettatore. E
con l'ultima, con l'ultimo dialogo delle nostre due di Sofie e Jeanne, la musica inizia a farsi sempre più aulica e
soprattutto iniziano a non esserci proprio più. Basta, è tutto, da questo momento in poi è tutto sotto la luce del sole.
Quando mi sono ritrovata con la pancia grossa e quel porco se n'è andato, non ha avuto nessuno di asciugarmi le lacrime. Te l'assicuro, né a dirmi cosa fare, dove andare, o se avessi voluto abortire. Però io lo volevo tenere, io lo volevo, non mi spaventava tirarlo su. Perciò quando i poliziotti mi dicevano che l'avevo fatta apposta a farla morire, avrebbero fatto meglio a pensare che se avessi veramente voluto liberarmi, me l'avrei fatto prima. Rappone non piangeva mai, sempre nel suo angoletto. Se non le avessi dato da mangiare, non avrebbe nemmeno strillato. Aveva quasi 4 anni. Meno 10 giorni. Sono rientrata, avevo dei pacchi in mano. Ho sentito qualcosa addosso alla gamba. Io non ho capito che era lei, non sapevo che cos'era. Ho avuto paura. Lo sai, è automatico, ho dato un colpo con la gamba per liberarmene. Bene, era inverno, c'era la stufa accesa. Avevamo 2 locali, sono andata in cucina a posare i pacchi. E li ho messi uno vicino all'altro, ne ho disfatti uno o due, non so più, insomma, non mi ricordo. E poi solo quando sono ritornata nell'altra stanza ho visto che era addosso alla stufa. Si muoveva, aveva tutta la pelle bruciata. Ero completamente terrorizzata, non so più quello che ho fatto. Poi sono andata dalla vicina. Speravo che mi aiutasse la puttana. E invece mi ha detto, ah, che cosa ha combinato. Così ha detto che bisognava chiamare la polizia. L'ha chiamata lei, io stavo in un angolo, non potevo fare niente. Dopo, quando sono arrivate le guardie, gli ho spiegato, ma non mi hanno creduta. Mi hanno sbattuto dentro. Poi ci sono stati altri poliziotti. C'è stato il giudice istruttore. A quello non ho mai capito che gli girava in testa. Può darsi proprio niente. Poi dopo c'è stato il processo. Il giudice deve avermi creduto, non è stato cattivo. Ha detto che non c'era nemmeno una prova che quello che dicevo non era vero. Ha detto che lui pensava che era stato un incidente spaventoso. Così mi hanno rilasciato. Alla posta sono bravi, mi hanno ripreso. Sì, mi hanno soltanto trasferita da Renza qui per evitare pettegolezze e cose come questa. Ma sicuramente. Tu, con il tuo vecchio, come è andata?
Ma...
fermati qui. Perché? Andiamo fino a sud, dobbiamo prendere la tua roba. Fa come ti dico. Ma ti mettono ancora tanta paura allora.
E quindi loro, insomma, abbiamo sentito la confessione di Jeanne, che tra le altre, non so, per me è uno dei momenti più inquietanti del film, nel senso che come lei descrive l'alienazione del messaggio di prima è proprio quella roba lì, cioè come le parole che lei usa per descrivere il fatto che sia stato volontario o no, comunque il giorno in cui sua figlia è morta, sia che, cioè, io sono entrata e una qualcosa mi si è attaccata alla gamba, cioè come se comunque, che voglio dire, se vivi con tua figlia, cioè nel senso è quasi come questo, cioè, proprio l'alienazione di dire, e lo descrive quasi un mostro che le si è attaccato addosso e quindi lei l'ha lanciato via. È veramente da brivido questa scena della confessione, anche perché c'è la tensione che sale da tutto il film, Quindi...
Sì, comunque direi che anche l'automobile a questo punto, che è una macchina, tra l'altro, riprendendo il discorso dell'inizio, è il momento un po' catartico e verso la fine verrà confermata questa cosa assolutamente. È il momento, una bolla di realtà... E forse l'unico momento in cui sono realmente serie tra di loro, sì. Loro due. E comunque scendono dalla macchina e decidono di andare, mentre la famiglia è tutta davanti alla TV al primo piano, di andare a fare un po' di dispettucci e di fare le pazzerelle mentre si riprendono le cose di Sophie. E...
Noi in realtà ci abbiamo riflettuto molto su come far finire questa puntata perché...
Perché non saremmo all'altezza di descrivere il finale di questo film.
Esatto.
Non perché non vogliamo spoilerarvelo, questo non ci importa niente, lo sapete fin dall'inizio di Ladri di Popcorn. Però
però va visto, perché cioè, ha senso se ci si arriva avendo visto tutta la tensione del film.
Comunque l'unica cosa che ci teniamo a ricordare è che in casa ci sono dei fucili e che si sa i borghesi si sanno difendere sempre molto bene. E con questo vi salutiamo e vi invitiamo assolutamente a vedere il film perché è davvero sconvolgente il finale.
Sì, anche perché, ecco, vi lasciamo con questo quadretto. Loro che arrivano in casa con la famiglia davanti alla TV di notte e con l'emotività esplosa da entrambe le parti.
Con quindi... questa TV che fondamentalmente per tutto il film... fa da diversivo sociale, sia per la parte borghese che quella, diciamo, proletaria. Quindi è un po' la macchina che unisce, no? Il tutto, sì. Che mette tutti sullo stesso piano.
E niente, quindi speriamo che vi
nonostante
venga
voglia i problemi tecnici
e le tempistiche lunghissime, chi è ancora matto che è qua con noi fino alle 10, cioè proprio va bene. E nel caso vogliate la coppia... vera fisica di questo film, lo trovate in audiovisivi in Civica e anche nella biblioteca di Borgo Trieste.
Dunque,
Borgo Tristo.
Molto facile reperirlo anche perché se potete non usate l'internet, anche perché noi siamo anche smattate per...
Sì.
Per questo film, per trovare questo film.
Anche,
però
anche noi siamo smattati, era un film, esatto, sui matti in cui siamo smattati.
E ci rivediamo ci risentiamo fra un paio di giovedì. Vi chiediamo sempre di consigliarci film, che è bello magari anche per gli ascoltatori provare a sentire dei racconti di film già visti per capire magari se le interpretazioni nostre possono essere uguali alle sue, oltre che immaginarsi il film con noi quando non l'hai visto, ecco.
E niente.
Vi salutiamo e vi auguriamo
e tutti
buona serata e grazie dell'ascolto. Speriamo di non aver deluso chi ci aveva chiesto un film leggero.
Però sappiamo di essere ladre di popcorn e anche di cuori.
Grazie mille.
Heaven knows.